Sì, oggi siamo qui perché è il giorno di Pentecoste. Il giorno di Pentecoste è il giorno in cui Dio ha per la prima volta scelto di donare il suo spirito a ogni credente. A ogni credente per permettergli di sperimentarlo nella nostra vita quotidiana. Ma perché è così importante per noi vivere con lo Spirito Santo tutti i giorni? Perché è così importante per ognuno di noi? La risposta è abbastanza semplice. La persona che non conosce lo Spirito Santo non conosce Dio. La persona che non conosce lo Spirito Santo non conosce Dio. È vero, Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unigenito figlio per portare la vita eterna a chiunque crede in Lui. E anche grazie alla sua morte e alla sua risurrezione, noi sappiamo che abbiamo la vittoria sul peccato, che abbiamo la vita eterna, una nuova vita in Cristo Gesù. Ma se lo Spirito Santo non agisce dentro di noi, nella nostra vita, quotidianamente, tutta l'opera di salvezza che Gesù Cristo ha compiuto per noi alla croce non avrebbe alcuna rilevanza pratica per noi nella nostra vita quotidiana. Quindi senza l'opera attiva dello Spirito Santo nella nostra vita, noi non potremmo conoscere Dio e non avremmo nemmeno la capacità di rispondergli attivamente. Per questo motivo nessun'altra realtà nella vita del credente è importante quanto l'essere ripieni di Spirito Santo ogni giorno della nostra vita. Guardiamo un po' che cosa ci dice la parola di Dio a riguardo. Leggiamo, scusate, da 1 Corinzi 2, i versetti da 9 a 11. Ma come è scritto, le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Infatti, chi tra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. Qui in questi versetti l'Apostolo Paolo stava citando liberamente, abbastanza liberamente, dal profeta Isaia 64, versetto 4. E lo ha fatto perché stava per spiegare alla Chiesa di Corinto che è possibile riconoscere le verità di Dio solo se ci vengono rivelate direttamente dallo Spirito Santo. Dio aveva previsto che tutti coloro che lo amano, e questo non vuol dire nient'altro che tutti coloro che credono in Lui, che credono in Gesù Cristo, che tutte queste persone un giorno avrebbero compreso il suo piano che consisteva nel sacrificare il suo figlio Gesù Cristo per la nostra salvezza. E lo avrebbero compreso perché sarebbe stato lo Spirito Santo a rivelarglielo. Paolo ci spiega che nessuno meglio dello Spirito Santo, che scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio, conosce i pensieri più profondi di Dio. Se Dio non avesse mandato lo Spirito Santo ad aprire i nostri occhi, noi non potremmo mai vedere Dio. Se lo Spirito Santo non avesse aperto le nostre orecchie, noi non potremmo mai sentirlo. E se lo Spirito Santo non avesse toccato il nostro cuore, noi non avremmo neanche il minimo desiderio di conoscerlo o di sperimentarlo nella nostra vita quotidiana. Se dunque tu oggi sei qui, se sei qui presente, se sei venuto oggi qui al culto per ascoltare la parola di Dio, se desideri sperimentare Dio, è perché già lo Spirito Santo in un qualche modo sta operando nella tua vita. Ha già operato o ancora sta operando adesso nella tua vita. A noi tutti è stato insegnato che abbiamo 5 sensi: la vista, l'olfatto, il gusto, l'udito e il tatto. E usandoli possiamo comprendere la maggior parte della realtà che ci circonda. Ma quando si tratta di comprendere Dio, allora con questi 5 sensi facciamo fatica. Sentiamo che siamo limitati perché noi non vediamo Dio realmente con i nostri occhi. Sì, quelli che hanno vissuto ai tempi di Gesù hanno visto Gesù, ma noi non lo vediamo. Non riusciamo ad annusarlo, non lo gustiamo, non lo sentiamo e non lo tocchiamo. Ma dentro di noi c'è un altro senso che ci permette di conoscerlo con la stessa certezza con cui noi percepiamo le cose materiali che ci stanno attorno con i nostri sensi naturali. E questo sesto senso è lo spirito che Dio ha messo in ognuno di noi. Noi siamo fatti di corpo, anima e spirito. E questo spirito è in grado di percepire le cose di Dio, la realtà divina. Ora, poiché noi siamo creature spirituali, create a immagine di Dio, abbiamo delle facoltà spirituali che ci permettono anche di conoscerlo veramente. Quindi noi possiamo comprenderlo, possiamo sperimentarlo e possiamo amarlo. Ora, in chi ancora non ha conosciuto personalmente Dio, non lo ha sperimentato tramite Gesù Cristo, questa facoltà è un po' lì così, dormiente. Ogni essere umano ha lo spirito che gli è stato dato da Dio, ma lo spirito è inattivo finché non è risvegliato dallo Spirito Santo. Dallo Spirito Santo che agisce nel nostro spirito, lo attiva, lo ravviva, lo vivifica. E questo avviene quando nasciamo di nuovo, quando la persona si rende conto che ha bisogno di Gesù Cristo, che accetta Gesù Cristo, che è morto per lui e che desidera dare la sua vita nelle sue mani. In quel momento il nostro spirito si riattiva e torna ad essere in grado di percepire le cose di Dio tramite lo Spirito Santo che gliele comunica. Pensa a tutto ciò che già sai su Dio, a tutte le cose che già hai potuto comprendere e sperimentare nella tua vita su Dio. Certo, ci sono ancora tantissime cose da scoprire. Nessuno di noi ha mai finito di imparare. Ogni giorno scopriamo e impariamo qualcosa di nuovo su Dio, su quello che Lui fa, su come Lui agisce. Ma prova a prenderti un momento per ringraziare Dio per tutto quello che tu già hai scoperto su di Lui. E tutto questo è stato grazie all'opera dello Spirito Santo nella tua vita, che ti ha rivelato queste cose su di Lui. E se lo desideri, chiedi allo Spirito Santo di aiutarti a conoscere Dio ancora più in profondità. Perché lo Spirito di Dio scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. E se tu lo desideri, Lui può rivelartele sempre di più, giorno dopo giorno, man mano che avanziamo. Possiamo conoscere sempre meglio Dio. Impegnati però poi anche a rispondere a tutto quello che Lui ti dirà. Perché ogni cosa che lo Spirito Santo ti rivelerà su Dio richiederà da parte tua anche una risposta. Perché un cuore pronto all'obbedienza sarà il segnale per lo Spirito Santo per continuare ad agire nella tua vita, per continuare a rivelarti ancora di più su Dio, perché sa che sei in grado di recepire queste cose e di metterle in pratica nella tua vita. Ora vorrei farti una domanda un po' provocatoria. Nella tua vita sei già andato oltre l'accettazione di Gesù Cristo come figlio di Dio e come Signore della tua vita? Forse ti chiederai, ma cosa c'è di più? È chiaro, dobbiamo accettare e riconoscere Gesù Cristo come figlio di Dio e come Signore della nostra vita. Se tu credi che Dio esiste, che ha mandato suo figlio a morire per te in croce, che Dio ha risuscitato Gesù Cristo dai morti dopo 3 giorni e che Cristo un giorno tornerà, come abbiamo cantato questa mattina, per prendere con sé i suoi discepoli, è meraviglioso. Ma sai una cosa? Anche il diavolo lo crede. Anche il diavolo crede esattamente che tutte queste cose sono avvenute o che avverranno un giorno. Lui sa benissimo che Cristo un giorno tornerà e teme quel giorno. Quindi che cosa rende la tua vita diversa da quella di Satana, del diavolo? Per essere diversi, noi dobbiamo desiderare che il nostro rapporto con Gesù Cristo cresca ogni giorno. Che non si fermi lì, a quel giorno in cui noi l'abbiamo conosciuto per la prima volta. Che non si fermi a quella conoscenza che noi abbiamo adesso su chi è Dio, che è molto limitata in ognuno di noi. Noi dobbiamo ogni giorno decidere di nuovo di mettergli a disposizione la nostra vita, perché lui è innanzitutto una persona da amare e non semplicemente un'idea da accettare. E tutto questo è possibile grazie al dono dello Spirito Santo che è in noi e che faceva parte sin dall'inizio del piano di Dio che si è realizzato il giorno di Pentecoste. Così leggiamo nel libro degli Atti, capitolo 2, versetti 16 e 17. Ma questo è quanto fu annunziato per mezzo del profeta Gioele. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. Qui ci troviamo a Gerusalemme il giorno di Pentecoste. Pietro e gli altri discepoli erano riuniti, avevano appena ricevuto il dono dello Spirito Santo e questo permise loro di parlare in diverse lingue a loro sconosciute. E a tutti gli ebrei provenienti dall'intero impero romano fu reso possibile di capire quello che stavano dicendo. E Pietro, nel suo primo lungo sermone come credente, messo lì da Gesù Cristo come responsabile, parlò proprio di queste cose. Mostrò come quello che loro stavano sperimentando fosse legato a una profezia antica già presente nell'Antico Testamento nel profeta Gioele, capitolo 2, versetti da 28 a 32, perché è da qui che sta citando. Infatti già molto prima della venuta di Gesù Cristo, Dio aveva annunciato che un giorno sarebbe venuto e lui avrebbe mandato il suo spirito su ogni persona. Dio aveva già programmato la discesa dello Spirito Santo sui credenti come il prossimo evento significativo dopo la morte e la risurrezione di Gesù Cristo, come l'evento per eccellenza per rendere accessibile l'opera portata a termine da Gesù Cristo alla croce a tutti coloro che avrebbero creduto in Lui. Quel giorno, a Pentecoste, Dio ha iniziato a spandere il suo spirito sopra ogni persona che invoca il nome del Signore, proprio come aveva annunciato tramite il profeta Gioele. E così l'apostolo Pietro, citando Gioele, ci dice che ciò che stava iniziando ad accadere lì di fronte ai loro occhi è qualcosa che avrebbe caratterizzato gli ultimi giorni, ovvero quel periodo che intercorre tra la prima venuta di Gesù e il suo ritorno, quando tornerà per prendere con sé la sua Chiesa. Quindi esattamente il periodo nel quale ci troviamo noi adesso. Perché allora molti cristiani non riescono a sperimentare la profondità di ciò che Dio ha preparato o previsto per la loro vita? Perché molti credenti fanno così fatica a sperimentare tutto questo, tutto quello che è stato promesso? La ragione è probabilmente da ricercare nel loro insufficiente rapporto personale con Gesù Cristo, con Dio. quando la nostra fede si basa principalmente sulla sapienza umana e non sulla potenza di Dio, noi rischiamo di annullare la maggior parte di tutto ciò che Dio vuole per la nostra vita. Quando la nostra fede è costruita principalmente su un insieme di dottrine, che poi noi cerchiamo in un qualche modo di mettere in pratica con le nostre forze, fatichiamo a vedere la persona, Gesù Cristo, che vuole essere al centro della nostra vita. Noi non possiamo chiederci come mai non riusciamo a sperimentare Dio se non siamo disposti a dargli tutto il nostro cuore. Per vivere la vita cristiana in pienezza è necessaria fede. Perché, come leggiamo nella lettera agli Ebrei, capitolo 11, senza fede è impossibile piacere a Dio. Noi dobbiamo imparare a prendere Dio in parola. Ogni risposta positiva che daremo al Signore aprirà nuove opportunità per conoscerlo sempre di più. Perché più noi lo ricerchiamo, più Lui si rivelerà a noi. Se vogliamo avere un'idea di come agisce lo Spirito Santo, provate ad immaginarvi un'uscita con una barca a vela. Qualcuno di voi è già uscito con la barca a vela sul lago, sul mare? Nessuno ha mai fatto questa esperienza? Ah, alcuni. Io probabilmente non so se reggerei, perché mi viene velocemente il mal di mare, soprattutto lì con la barca a vela non so se funzionerebbe, ma pare che deve essere una bellissima esperienza, confermate? Ok, forse un giorno avrei occasione di provarlo. Che cosa succede? Quando usciamo con la barca a vela, prima di partire ci sono delle cose che bisogna assolutamente fare. Lo skipper deve assicurarsi che tutto sia pronto, che il ponte sia bello pulito, altrimenti si rischia di scivolare spostandosi avanti e indietro. L'ancora deve essere levata, le corde devono essere inserite, le vele devono essere issate, tutto è pronto, ma la barca non si muove. Perché? Perché manca il vento. Esattamente, senza il vento la barca non si muove. E similmente, anche noi possiamo preparare ogni cosa nella nostra vita per poter camminare con Dio, ma senza il vento dello Spirito Santo non ci muoveremo. Su una barca a vela noi siamo in balia della natura. Dipendiamo dal vento per poterci muovere e allo stesso modo nella vita cristiana noi siamo nelle mani di Dio e dipendiamo dallo Spirito Santo, perché senza di Dio non possiamo fare nulla e senza lo Spirito Santo, che è la potenza di Dio, ci mancano le forze per fare quello che Dio vuole da noi. È interessante notare come le parole greche per indicare spirito e la parola greca, la parola ebraica per indicare spirito, ovvero pneuma e ruach, significano entrambe la stessa cosa e possono essere tradotte con soffio, aria, vento o respiro. Quindi, se non soffia il vento dello Spirito Santo nella nostra vita, noi andremo alla deriva. Andremo alla deriva senza una meta concreta, in balia delle correnti della vita. Quindi, anche se tu, umanamente parlando, hai fatto tutto ciò che sta nelle tue mani per essere pronto a servire Dio, è tutto inutile senza un'azione diretta da parte del suo Spirito. Senza il sostegno dello Spirito Santo, tutti i tuoi preparativi umani sono inutili, perché non andrai da nessuna parte. Se consideri la tua vita, pensi che potresti aver bisogno di un po' di vento nelle tue vele per poterti muovere? Allora invita lo Spirito Santo a soffiare in una maniera rinnovata nella tua vita. Desideri avere un rapporto più profondo e significativo con il Dio Onnipotente? Allora devi comprendere quanto è essenziale il ruolo dello Spirito Santo nella nostra vita. Così leggiamo nel nella seconda parte del versetto 17, nel versetto 18 di Atti 2, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni spanderò il mio spirito e profetizzeranno. Con queste parole continua la citazione dal profeta Gioele da parte di Pietro e il linguaggio è tipico di un libro profetico, è un linguaggio abbastanza poetico, quindi non è da prendere assolutamente alla lettera, nel senso che saranno solo i figli e le figlie di Israele a profetizzare o che saranno solo i giovani ad avere delle visioni quando sono svegli o solo i vecchi ad avere dei sogni mentre dormono. No, il senso è che sulle persone sulle quali Dio avrà sparso il suo spirito, a quelle persone Dio si rivelerà in svariati modi. Quindi su tutti noi, sui quali Dio ha sparso il suo spirito, noi possiamo aspettarci che Dio si rivelerà in svariati modi. Ai tempi biblici, sogni e visioni erano il modo più comune in cui Dio parlava al suo popolo. Lui spesso si rivelava in questo modo. La novità è però che ora, con la venuta dello Spirito Santo, questo contatto diretto con Dio non è più riservato solo a un numero limitato di persone che avevano un accesso privilegiato a Dio, no? Adesso ogni persona che crede in Gesù Cristo e che ha ricevuto lo Spirito Santo ha la capacità di ascoltare la voce di Dio per se stessa e per gli altri. Le impressioni che Dio ci dà tramite lo Spirito Santo possono essere, ad esempio, un impulso che tu puoi percepire in un certo momento a pregare per qualcuno. Può essere che di notte o durante la giornata improvvisamente hai l'impressione devo pregare per questa persona. Non hai nessuna idea del perché, non sai come mai quella persona ne ha bisogno, ma senti che devi pregare per lei. Questo può essere un impulso da parte dello Spirito Santo. Oppure può darti un versetto che ti viene improvvisamente in mente e che è utile alla tua situazione personale o forse alla situazione personale di una persona con la quale avrai contatto quella giornata se tu lo condividi con lei. O forse ricevi un'immagine di incoraggiamento, un'immagine che ti incoraggia, che incoraggia te stesso, che incoraggia un'altra persona, o una parola particolare che il Signore ti mette sul cuore, che tu puoi condividere, o forse anche un impulso a esortare qualcuno a seguire il Signore nella sua vita. Tutti questi possono essere degli impulsi che noi riceviamo dallo Spirito Santo, che opera in noi. Quando poi queste impressioni da parte di Dio vengono comunicate agli altri, allora si parla di profezia. Ora, il termine profezia, così come inteso nel Nuovo Testamento, non dobbiamo intenderlo come un comunicare dei messaggi autoritativi da parte di Dio, così come facevano i profeti nell'Antico Testamento, che si alzavano, andavano davanti al re o davanti al popolo e dicevano «Il Signore ha parlato, così e così succederà». Se non cambi la tua vita, questo accadrà. Ecco, questo è quello che avveniva nell'Antico Testamento. Ora, nel Nuovo Testamento non è più così. Non è nemmeno una capacità di predire il futuro. No, è piuttosto da intendersi come una condivisione di pensieri che Dio ha spontaneamente messo sul nostro cuore o portato alla nostra mente tramite lo Spirito Santo che agisce in noi. Ora, il dono della profezia non è mai stato pensato per comunicare dei messaggi che vanno a sostituire ciò che Dio ci ha già detto tramite la sua parola, perché non è questo il suo ruolo. È importante capire che il dono della profezia non va ad offrire qualche cosa di più rispetto alla scrittura, come se la parola di Dio avesse bisogno di un qualche perfezionamento, no? La profezia invece ci aiuta ad avere un'esperienza reale della presenza di Dio in mezzo a noi. La profezia, quando lo Spirito Santo agisce in noi, è quello che rende vivente la parola di Dio nella nostra vita. È quello che ci aiuta a capire come la parola di Dio si applica nella nostra vita. Ora, io so che quando si parla di profezia non è sempre facile, a dipendenza anche in quale ambiente ci muoviamo. So che il dono della profezia, come ogni dono, tra l'altro, che Dio ci dà, è stato ed è tutt'oggi abusato. C'è chi, ad esempio, dà troppa importanza alle profezie soggettive, ovvero agli impulsi soggettivi che riceve da Dio, mettendole a volte anche al di sopra della parola di Dio. Ma questo non dovrebbe spingerci a respingere a priori questo dono che Dio ci ha dato, perché è un dono da parte di Dio. Non è che l'esperienza della profezia sia più vera o più meravigliosa o più profonda che quella che noi possiamo fare stando alla presenza della parola di Dio, leggendo la parola di Dio, imparando quello che Dio ci comunica nella sua parola. Ma è uno dei doni che la vera, meravigliosa e ispirata parola di Dio dice essere a nostra disposizione. È un dono che Dio ha messo a nostra disposizione e che rende la parola di Dio vivente nella nostra vita. Nella mia esperienza personale ho quasi sempre sperimentato come i messaggi di incoraggiamento profetici che io stesso ho ricevuto o che ho condiviso con altri hanno semplicemente fatto crescere in me l'amore e la fiducia nell'autorità e nella sufficienza della parola di Dio. Non hanno fatto nient'altro che rafforzare la potenza della parola di Dio nella mia vita o nella vita di altre persone. E perché succede questo? Perché, sapete, a volte noi possiamo leggere la parola di Dio, possiamo ascoltare una predicazione, qualcuno può parlarci di qualche cosa che secondo lui sarebbe giusto da fare nella nostra vita. Ma quando è lo Spirito Santo che parla direttamente ai nostri cuori, allora il messaggio arriva diversamente. Io posso ripetere più e più volte alla stessa persona: guarda, questo è quello che dice la parola di Dio, così tu dovresti farlo. Ma se è lo Spirito Santo a rivelarle direttamente che quella è la verità di Dio che si applica in quel momento nella sua vita, allora le cose cambiano, perché viene direttamente da Dio. Come disse Gesù in Giovanni 14:26, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Io ho scoperto come questo dono permette di avere un accesso più profondo alla grazia di Dio, una comprensione più profonda della grazia di Dio per me stesso e per gli altri. La parola di Dio ci insegna che per quanto siamo fragili e spezzati a causa del peccato e anche inclini all'incredulità, confusi e disorientati per colpa del diavolo, Dio ama donare ai suoi figli dei messaggi di edificazione, di incoraggiamento e di consolazione molto personali tramite la profezia. Quindi il mio invito è quello di prendere sul serio quello che ci dice la parola di Dio e di desiderare ardentemente il dono di profezia, come dice l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 14. E come lo possiamo fare? Innanzitutto ricordando che la profezia, come gli altri, è un dono dello Spirito Santo. Quindi è Lui liberamente che decide quando, se e come darcelo. Quindi quello che noi possiamo fare è richiederglielo. Possiamo dire: Spirito Santo, dammi questi doni se è nella tua volontà, riempimi, parlami, fammi riconoscere, sperimentare la tua parola in modo diverso. E poi possiamo chiedergli di insegnarci come usare il dono di profezia e di guidarci mentre lo esercitiamo. Se noi iniziamo a chiedere a Dio di parlarci tramite il suo Spirito, è probabile che prima o poi lo Spirito Santo inizierà a darci dei suggerimenti, degli impulsi. E quello che noi dobbiamo fare è allenare a percepire questi impulsi soprannaturali, proprio come noi ci alleneremmo a percepire il mondo visibile attorno a noi tramite gli altri cinque sensi. Dobbiamo allenare, affinare il nostro spirito per percepire quello che lo Spirito Santo vuole comunicarci. E se ti sembra di non ricevere nulla, se ti sembra a me Dio non parla in questo modo, allora non preoccuparti. Va bene anche così. Se è la volontà di Dio e se tu sei aperto all'agire dello Spirito Santo nella tua vita, allora sarà Lui a decidere come e quando rivelarsi a te. Un'occasione molto buona e molto pratica e concreta per esercitare questo dono potrebbe essere, ad esempio, all'interno della vostra cellula. Che se c'è un piccolo gruppo di persone che desiderano ardentemente sperimentare questo dono, allora quello è il luogo ideale per farlo. Potete, ad esempio, prendervi del tempo per pregare gli uni per gli altri e dopo aver pregato gli uni per gli altri, prendervi del tempo per ascoltare quello che Dio ha da dirvi e ha da condividere con voi. Semplicemente dite: Signore, se hai qualcosa da condividere con noi, siamo aperti per riceverlo. E poi prendetevi semplicemente un momento dove state in silenzio davanti a Dio, in ascolto. E poi condividete se il Signore vi ha rivelato qualcosa. Forse vi ha portato alla vostra mente un versetto che sentite che dovete condividerlo, o un'immagine, oppure un testo di una canzone, o qualcos'altro. Condividete semplicemente e poi esaminate se tutto quello che avete raccolto potrebbe avere un senso per qualcuno di voi o per voi come gruppo. E se non ha alcun senso, fa niente, lasciatelo lì, perché dobbiamo esaminare tutto e tenere quello che è buono. Ma non abbiate paura di sbagliare o di fare errori. L'importante è che non arrivi poi un membro della vostra cellula a dirmi: sai, questa persona mi ha detto, il Signore mi ha detto che tu devi fare questo. Ecco, questo preferirei non doverlo sentire. Quindi evitate di affermare di aver ricevuto l'assoluta verità di Dio come autorità per gli altri, perché non è di questo che si tratta. Restiamo umani e imperfetti anche nell'ascoltare la voce di Dio. Quindi comunicate semplicemente le vostre impressioni e poi esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Il vantaggio di farlo all'interno della cellula è che potete correggervi e incoraggiarvi a vicenda. Ma una cosa vorrei ancora lasciarvi per terminare. Non permettete alla paura di frenarvi in questo processo di crescita spirituale. Non permettere alla paura, perché magari pensi di poter sbagliare o che potrebbe accadere qualcosa di sbagliato con tutto questo, non permettere a questa paura di frenarti nella tua crescita spirituale. Perché il dono della profezia vuole incoraggiare, edificare e consolare in un modo unico. Ed è per questo che l'Apostolo Paolo ci ha raccomandato di desiderare ardentemente questo dono. Dio ha dato alla Chiesa il dono della profezia perché ci ama. Amen. Signore, io ti ringrazio perché oggi a Pentecoste noi possiamo ricordare che tu hai sparso il tuo Spirito su ognuno di noi. Io ti ringrazio per chi, Signore, ha già sperimentato come tu parli nella sua vita. Ti ringrazio, Signore, perché tu ti riveli tramite il tuo Spirito e parli ai nostri cuori direttamente. Io ti chiedo di continuare a farlo in una maniera ancora più potente, che il tuo vento possa soffiare nelle nostre vele, che noi possiamo sperimentare la tua potenza nella nostra vita quotidiana. E ti prego, Signore, anche per tutti coloro che magari non ti hanno ancora sperimentato in questo modo, sia perché magari non ti conoscono ancora personalmente, rivelati a loro oggi, Signore, come tu hai fatto a Gerusalemme 2000 anni fa, rivelati ad ognuno di noi, rivelati nella tua potenza, Spirito Santo, affinché ciascuno possa riconoscere che tu sei reale e che agisci. Signore, ti prego anche per chi forse ha timore ad aprirsi per il tuo agire, per l'agire dello Spirito Santo. Signore, dai tu la pace, la tranquillità e la sicurezza che tu sei con ognuno di noi, presente, che non dobbiamo temere il tuo agire, perché il tuo soffio è sottile, è gentile, è come una leggera brezza che soffia nella nostra vita. Grazie perché tu non ti imponi, Spirito Santo, non ci obbliga a sperimentarti, ma desideri farlo se noi te lo chiediamo. Ed è questo che ti chiedo adesso, qui per ognuno di noi, affinché possiamo sperimentarti in tutta la tua potenza. Amen.